questo Vangelo di Giovanni annunciava facendo all'inizio in modo nel racconto: Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito e l'elezione del Padre lui ce l'ha rivelato. E dopo aver percorso durante tutto il corso dell'anno i misteri della vita di Cristo, forse alla ricerca di questa presenza nascosta di Dio nei suoi insegnamenti, nelle guarigioni, negli incontri che Gesù ha fatto con gli uomini, le donne, i peccatori di quel tempo, forse da poter cercare anche noi qualche tratto di questo volto, ci siamo un po' perduti. E ci siamo ritrovati oggi qua, a scorgerci un po' sull'abisso in cui la morte del figlio di Dio somiglia così tanto alla nostra morte da non lasciarci vedere nient'altro. I nostri sentimenti ce ne accorgiamo, ci sembrano inadeguati, ciò che sapevamo ci sembra che non c'è più, non sappiamo da oggi fino a domenica della resurrezione cosa pensare, cosa sperare. Così come non sappiamo come da oggi in cui c'è fatto questo annuncio, al giorno in cui anche noi con Cristo chiuderemo gli occhi, come li apriremo, dove li apriremo e se li apriremo. Gesù ce lo ha rivelato, dunque non possiamo che guardare a questo volto per capire chi è Dio, che ha pensato la storia di questo mondo, che l'ha redenta questo mondo. Nel nostro paganesimo nella tempo noi ci eravamo immaginati un Dio assolutamente onnipotente, così onnipotente che un po' sdegnato si è autoesiliato nel momento in cui ha mandato il suo figlio, disgustato dal peccato di Dio. Finché non si compisse questo atto tremendo della condanna a morte di Gesù, ce lo siamo immaginato un Dio lontano, vecchio, avvirato, sdegnato, impossibile da immaginare. Il mondo ci guarda e dice: guarda sul nostro volto l'incapacità di sperare in un Dio che noi stessi abbiamo tratteggiato con un'immaginazione grammatica, tragica. E invece questo Dio, proprio dall'incarnazione del Verbo, non solo si è esiliato, se si è esiliato, si è esiliato dove era l'uomo. Se si è nascosto, si è nascosto dall'uomo dietro al peccato dell'uomo. Questo Dio, che ha permesso che il suo figlio, come dice Paolo, si facesse peccato per noi, egli stesso si è sottoposto, paradossalmente, se così si può dire, alla logica del peccato. Dice nel sabato santo, nell'Oriente cristiano: sei sceso in mezzo a noi per cercare Adamo e non l'hai trovato, allora sei sceso fino a niente. Ed è così, amici, anche noi Adamo non l'abbiamo trovato, anche noi l'uomo non lo conosciamo, non abbiamo più riconosciuto in lui i tratti meravigliosi di Dio che l'aveva fatto in immagine e somiglianza del suo Dio. Non l'abbiamo riconosciuto perché l'abbiamo condannato, l'abbiamo giudicato, abbiamo deciso di non parlarne più, l'abbiamo messo fuori dai nostri affetti, della nostra considerazione. Abbiamo considerato l'altro a buon diritto un veliero. E che avesse il volto di un uomo, una donna, uno di un'altra religione, uno che sta sotto le bombe, uno che le bombe le butta, sempre abbiamo pensato di essere nel giusto. E mentre noi allontanavamo l'uomo, l'altro, dalla nostra considerazione, ci accorgevamo che uno si allontanava in qualche modo da noi, o noi da lui. I tratti di lui non ci sembravano più comprensibili, perché i tratti dell'uomo erano diventati lontani, assolutamente lontani. E se il suo peccato, se il peccato dell'uomo aveva messo il suo volto così deturpato da impedirci di riconoscere lui la gloria di Dio, da allora abbiamo brancolato nel buio. I nostri giudizi sono libertà di condanna per lui e per noi. Le nostre preghiere hanno lasciato lo spazio al nostro risentimento. E su questo abisso noi oggi ci affacciamo per vedere se ci sia qualche misericordia di Dio. Allora ci accorgiamo che questo Dio, assolutamente giovane come me, come te, insieme a noi è andato a cercare l'uomo nei recessi della sua miserabile condizione, dentro l'inter della storia, che lo ha sempre riconosciuto e ci ha sempre riconosciuto. Non c'è stato un momento, riconosciuto cristiano, non c'è stato un momento in cui tu, pur ipocritamente, avendo paura di non dire al confessore qual era il tuo peccato, avrei provato a manifestarlo a Dio nella preghiera, nella supplica silenziosa e solitaria, sai di essere stato ascoltato. E sai che in quel momento in cui sei stato ascoltato, sei stato pure perdonato. Lo sai perché hai potuto pregare. Lo hai conosciuto questo momento di grazia, perché da allora hai cominciato a dire Padre nostro, perché ti sei stato tuo figlio, perché ti sei riconosciuto fratello, hai riconosciuto l'altro come un fratello. Tutta la prospettiva è cambiata il giorno in cui tu ti sei accorto del tuo peccato, della tua miseria, che sei perdonato. E Dio si è messo nelle condizioni di chiedere perdono a se stesso in te. È entrato dentro il tuo male perché il figlio potesse dire Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma se non era, se questo non era per la tua miseria, perché il figlio di Dio che è il Signore del Padre, perché lui avrebbe dovuto fare una supplica così tremenda? Ma diceva lettera di Ebrei, il figlio di Dio, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Che patì da parte di Dio? Da parte nostra. Che ha cominciato a patire da parte nostra all'inizio della sua missione e patisce da parte nostra fino alla fine, fino alla parasia. Il giorno in cui ci mostrerà il suo volto, noi lo riconosceremo. E riconoscendo si apriranno i nostri occhi e vedremo le cose come sono veramente. E ci meraviglieremo nel vedere disegnati in noi i tratti del figlio, e nel fratello i tratti del figlio, e nel nemico i tratti del figlio. Nell'avversario, nell'omicidio, un'altra prospettiva. Ma noi oggi sembra che potessimo inventare, guardare questa morte sconfitta, come se fosse l'ultima prova sulla storia, perché noi di questo siamo testimoni, di una morte celebrata eternamente, la morte delle nostre attese, la morte delle nostre relazioni, la morte della nostra speranza, tutto lo che c'è. Ma in quel luogo del cranio, sul dolgo da dove questa speranza è stata crocifissa, c'è presso lo stesso giardino da cui Adamo ha cominciato la sua discesa. E in questo giardino questa speranza crocifissa è stato sepolto. Questo giardino diventa il luogo della nostra speranza. Dentro questo luogo per noi anche scendiamo nel silenzio con il cielo. E per tutta la mano ci apriamo nel silenzio, questa presenza che a me ha risorto. La nostra vita sarà uguale, la nostra morte sarà uguale. Quando la nostra vita carnale, quando la nostra anima smetterà di respirare, la vita divina che abbiamo ricevuto continuerà a vivere. È curioso che Giuseppe dell'Arimatea e Nicodemo vanno a chiedere il corpo di Cristo a Pilato. Pilato lo riconosceva. E questo corpo di Cristo, dentro la pietà della carta libre di Aaron, di Nicodemo, sepolto dentro il Santo Sepolcro, finalmente risuscita come Dio aveva stabilito. E così noi, come la nostra morte, che sembra dire vittoria definitiva sulla vita, sarà posta nel sepolcro, attenderà con noi questa resurrezione. Il corpo di Cristo in noi è la vita eterna in noi. La vita divina in noi non può morire, è la vita divina che noi oggi guardiamo con speranza, con gratitudine, con desiderio, certi che la luce non fa, ci risuscita. Siamo dato Gesù.